Bene, 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 ben trovati come sempre nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã, in studio Marco Piccari e Daniele Rocca. Di nuovo Daniele, ben ritrovato.
Eccoci, eccoci Marco.
Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio al mio socio Stefano Impallomeni, oggi al telefono, domani tornerà qui in studio. Ciao Stefano, ben trovato.
Marco, ciao, un abbraccio, ciao, buon Stefano. Pomeriggio a te e a Daniele.
Buon ciao, pomeriggio Daniele. Stefano, lo sai chi c'è insieme a noi e mi fa molto piacere, caro Stefano?
Chi c'è?
Angelo Gregucci, buon pomeriggio.
Grande Angelo.
Oh, che bello.
Grazie, grazie ragazzi, grazie per la presentazione in pompa magna. Ciao a tutti, ciao Stefano, ciao Daniele.
Ciao Angelo.
Grazie, grazie.
Devi tornare presto in panchina, Angelo.
Vedi?
Noi vediamo, ci proviamo, se c'è una buona opportunità, sì.
Dai, te lo auguriamo, perché poi è sempre anche un piacere sia seguirti ma anche sentirti parlare di calcio, perché poi è anche questo che va sottolineato. Senti, sentite tutte e due, noi prima abbiamo avuto un passaggio di Sarri perché era ieri a Castiglione Fiorentino al Gran Galà del Calcio, Lorenzo Marucci lo ha intercettato insieme a Daniele Rocca, tra le altre cose una serie di domande. Lui ha parlato di questo momento della Lazio, ha detto che quello che manca è la continuità a questa squadra, no? Io voglio chiedere, sfrutto anche la presenza di Angelo, no? Come si può raggiungere questa continuità? Perché lui, Angelo, ha parlato anche di ambiente, un po' generale, un po' di tutto, giusto,
sì,
Daniele? Tu eri lì,
sì.
E hai fatto la domanda. Lui ha parlato anche di un ambiente che anche sul discorso Europa è come ha fatto capire che forse stava bene a tutti,
che,
se no questa...
che è quasi secondario, no? È passato in secondo piano, soprattutto a 3 giorni dal derby.
Angelo, parto da te, poi voglio sentire anche Stefano su questo, dai.
La continuità non appartiene solo alla Lazio, La continuità appartiene un po' a tutte le formazioni tranne l'anomalia del calcio italiano in questo momento, la squadra partenopea. Stanno viaggiando su un livello talmente alto che secondo me non se l'aspettavano neanche loro, e stanno andando talmente in autostima che tutte le problematiche della rotazione per se c'è la coppa, il minutaggio... No, a Napoli giocano quasi sempre gli stessi e fanno sempre prestazioni non di livello. Di più, surclassano gli avversari che li vanno a prendere uomo a uomo a tutto campo, che li aspettano bassi, che prendere le contromisure tattiche a questa squadra oggi è veramente complicato. Si conclameranno in Europa se manterranno la loro leggerezza di calcio. Il resto, come diceva Maurizio Sarri, il resto soffre di sprazzi motivazionali per quanto riguarda le coppe europee, perché non dimentichiamo, in un momento di effettiva difficoltà del sistema calcio italiano, noi portiamo 6 squadre ai quarti delle coppe europee, anche qua è un oggetto di studio. Per quanto riguarda quelle manifestazioni, forse l'attenzione è moltiplicata. Per quanto riguarda il ritorno nel campionato, o perché il gap fra le grandi e le piccole si sta assottigliando o per vari motivi, nessuna delle formazioni, compreso le nobilissime che si stanno giocando i posti Champions, ecco, nessuna di loro eccelle per continuità, non solo la Lazio.
Ma è un discorso anche di rose sovrastimate, forse, Angelo, perché indipendentemente
sovrastimate da chi?
Sovrastimate da noi anche che commentiamo, no? Cioè, nel senso.
Se noi torniamo alla presentazione di questo campionato anomalo, che si è diversificato in 2 blocchi, con l'anomalia del mondiale natalizio al centro,
esatto,
con 50 giorni di stop, con tutto quello che tu vuoi mettere, che era ai più sconosciuto, non c'è campionato italiano che si è svolto in 2 grossi tronconi. Si sapeva però che i campionati in Italia, soprattutto in un momento, hanno delle difficoltà. Perché hanno delle difficoltà? Perché questo mondiale poteva creare molti problemi. Alla Lazio penso pochi, perché la Lazio ha solo 2 rappresentanti che hanno partecipato al mondiale. E da lì a dopo il mondiale tu sapevi perfettamente che c'era una serie di partite dove dovevi giocare ogni 3 giorni se volevi essere competitivo.
Certo.
Allora le rose sono stimate o sottostimate? Secondo me è una questione di mentalità. Noi abbiamo delle rose discrete, perché poi lo manifestano nelle coppe europee. Cioè, la Fiorentina era in crisi, secondo me ha avuto una spinta emotiva dalle coppe europee che si è ripresa. E attenzione, la Conference League potrebbe riparlare italiano, secondo me, se guardiamo bene il lotto delle squadre. Penso ci sia rimasto il West Ham, che non naviga nelle prime posizioni del campionato del campionato inglese.
Finisse oggi, quindi, sarebbe retrocesso il West Ham.
Quindi è difficile andare a capire anche se le nostre rose sono stimate o sottostimate. Chi di voi, e anche io, o anche tutti gli addetti ai lavori, avrebbe pronosticato il Napoli?
No, nessuno. Guarda, Angelo, non è di, io ti dico, qui ho tutti...
Ma mai conclamato, cioè, certo. Non c'è bisogno di fare ricerche.
No, è impossibile.
Chi conosceva bene Kvaratskhelia?
Ma nessuno. Adesso... No, dopo lo conoscevano tutti, Angelo, dopo ti dico, lo conoscevano tutti.
Ma guardate, Kim, un coreano che arriva in Italia, che ha difficoltà di lingua, che ha difficoltà di cultura, che
esatto.
È arrivato dopo due settimane... Era a Napoli, era già diventato un fattore di campionato. Kim è una belva.
È una belva, sì. Un soldato, come dice Spalletti. Un soldato, come dice Spalletti, è vero.
Ma
è vero.
Sì, ma è un soldato con delle qualità.
No, assolutamente.
È
certo.
Velocissimo, è solidissimo su palla frontale. È discreto anche coi piedi.
No, è intelligente. È intelligente nelle letture. Angelo, capisce prima dove va il pallone.
Ma sì, chi si aspettava in sede di presentazione campionato, sempre analizzando la sopravvalutazione o la sottostimazione di una rosa, chi immaginava che Kim dopo due settimane a Napoli di Koulibaly non si parla più?
No, è vero, assolutamente. Stefano, sei d'accordo anche tu su questa analisi di Angelo, sulla continuità, che è un po' un problema generale di tutti, non soltanto della Lazio?
Come si può non essere d'accordo? È difficile aggiungere altro se non notare, almeno da un punto di vista statistico e numerico, che è vero che il Napoli si sta autoalimentando, insomma, viaggia sull'onda dell'entusiasmo, più fanno le cose belle, meno sentono la fatica, poi insomma è così, vanno in automatico, e è un capolavoro assoluto. Ma detto questo, però, dietro non c'è un campionato da scudetto. Se tu vedi che la Lazio ha 52 punti, l'Inter 50, lo scorso anno c'erano almeno tre squadre, se non erro, sopra i 50, e aveva un ritmo da scudetto, che poi è una cifra che poi vince lo scudetto 84-85 punti. Quindi il Napoli probabilmente eguaglierà, insomma sfiorerà, poi dipende dagli stimoli, delle cose, sai, quando vinci lo scudetto 7 giornate d'anticipo, magari molli e non fai il record dei punti, ma sta sui 100 punti, se la proiezione è quella. Oltre i 90, ma il resto è un campionato della Champions League, Europa League, insomma le medie punti sono quelle. La discontinuità c'è, ha analizzato molto bene Angelo, per, secondo me, la causa anche di questa stagione anomala, frazionata in due per via dei mondiali che si sono giocati in inverno, a Natale, quindi a ridosso di Natale. Io credo che la continuità la possono trovare adesso, perché, come ha detto bene Angelo, sulla spinta motivazionale la Fiorentina ha trovato una continuità eccezionale.
E la Lazio potrebbe essere il derby, tu
la
dici?
Lazio il derby, bravo. Allora, ci sono degli episodi, ieri ho sentito Sarri, ha detto le cose, tra l'altro è stato molto distensivo e viva la faccia su Mourinho, che ha detto è una persona simpatica, io condivido, perché poi alla fine poi ognuno c'ha il suo cliché, si porta il background, ma insomma non è che l'ha offeso, e quindi... Onore a Sarri, perché queste, anche le parole, soprattutto dei protagonisti, sono importanti in un ambiente dove si sta surriscaldando troppo. Vabbè, ma questa è una parentesi, la chiudo velocemente. Ma detto questo, sono d'accordo con lui sul fatto che anche un episodio, un infortunio importante, dei fattori, insomma, che possono, le variabili che possono incidere positivamente o negativamente in questo rush finale, però la continuità la puoi trovare dall'entusiasmo e dalle motivazioni. La Lazio ha vinto un derby che almeno io, per quanto mi riguarda, pensavo non potesse vincere, pensavo che la Roma potesse fare un altro tipo di partita, ma poi l'ha vinto meritatamente, e quindi questo ti dà una spinta in più. Non avrà le competizioni europee, potrà allenare Sarri alla sua maniera, anche i dettagli durante la settimana, e poi il resto dipenderà, come ha detto Angelo, da come andrà in Europa. Perché Inter e Milan io le vedo in bilico, proprio sul filo del rasoio, da un punto di vista proprio della pressione, che loro hanno l'obbligo di andare in Champions League rispetto alle romane, e se dovessero toppare clamorosamente in Europa, secondo me a cascata avrebbero delle ripercussioni sotto il profilo proprio sull'aspetto sul quale faceva insomma riferimento
Angelo. Angelo. Ah. No, io però voglio un attimo ritornare su, visto che abbiamo sentito Sarri, un attimo sulla Lazio, e chiedere a tutte e due, magari coinvolgo anche te, Daniele, sì, che sì, segui spesso. No, voglio chiedervi: si parla molto della mancanza di un centravanti, no? Nella Lazio, che poteva dare una mano a Immobile, eccetera. Però io vi chiedo: cosa manca realmente a Sarri in questa Lazio? Cioè, qual è l'elemento che manca per fare un ulteriore salto a questa squadra, secondo voi?
Io lo dico velocissimamente, sì. Il miglior Milinkovic è un calciatore vero, regista vero, al posto di Cataldi.
Sono d'accordo.
Perché Cataldi è un buonissimo giocatore, sta facendo una grande stagione, bella l'invenzione anche di Vesino, ma
manca il posto
dove si può migliorare
alla Jorginho, quel giocatore che
dove si può migliorare maggiormente è lì.
Parto da Gregucci. Angelo, cosa manca realmente per fare questo ulteriore salto? Ecco.
Sì, sono d'accordo. La migliore condizione di Milinkovic è l'oggetto da trovare prima possibile. E attenzione, questo è un anno dove noi stiamo facendo dei sacrifici perché non ci aveva mai abituato a tanti stop, penso sia il quarto a livello muscolare. Ragazzi, ma la metà del campionato la Lazio non ha avuto Ciro Immobile, che vorrei ricordare nella storia dei cannonieri della Lazio è il numero uno, è il principe.
Sì.
Quindi non avendo Ciro Immobile, e quando non c'è Ciro Immobile cambia totalmente il modo di attaccare della Lazio, non è più profondo ma deve essere sempre combinato, sempre legato con Felipe Anderson, che secondo me ha fatto un salto psicologico forte in avanti, è un giocatore molto più continuo, molto più coinvolto, è un giocatore che praticamente lui sta dando tanto, perché se vedete sotto il profilo del minutaggio, cioè Felipe Anderson ha saltato zero partite e soprattutto arriva fino in fondo con facilità irrisoria, mi sembra una parolaccia, ma sempre con una buona gamba.
Mm-mm.
Quindi se troviamo anche Ciro, che attenzione, penso gli sia stata anche data una lezione dalla sua carcassa, non la può più strattonare come lui ricordava, nel senso che la sua carriera è stata fortunata perché non ha avuto mai grandi infortuni. Quest'anno a livello muscolare si ripete, non vorrei che forzasse di nuovo i rientri, e deve sfruttare benissimo questa sosta, che poi è l'unica, per cercare di recuperare e dare contributo, perché la Lazio può ancora prendersi un plus con Ciro Immobile fino alla fine del campionato, che non solo fa la sua parte ma consegna alla Lazio un cambio forte quando entra Pedrito.
Sì, perché
Pedrito adesso sta giocando, ma Pedrito nel cambio tattico, che di solito è orientato verso il minuto 60, minuto 70, entra Pedrito, è un problema per gli avversari. Questa carta oggi non c'è.
Questa carta non c'è, è vero. Quindi anche tu, Angelo, per il play, un po' mi sembra di capire. Stefano, in Pallomeni?
Ma per lottare per il titolo?
No, per fare un ulteriore salto, cioè cosa manca?
Per lottare per il titolo, perché visto che questa precarietà di questo campionato, prossimo anno ci si può iscrivere. Un quattro acquisti, sono d'accordo con Daniele, il miglior Milinkovic, un bel regista, un bel play.
Sempre se rimane Milinkovic.
Sempre se rimane.
Sì, va bene, comunque vabbè, stiamo ipotizzando. E Cataldi ha fatto una grande stagione, sta facendo una grande stagione, però serve un Jorginho, insomma un giocatore del genere a Sarri, e secondo me poi due cambi di qualità davanti.
Mm-hmm.
Uno vice Immobile e un altro che porta un po' di numeri di gol nell'alternanza Pedro, Felipe Anderson degli esterni. Però che certo, numeri, gol.
Di essere un po' più sintetico, e forse non ho capito bene la domanda, cosa serve nella prossima stagione? Serve un investimento secondo me oculatissimo, è difficile anche in sede di mercato, prendere un giovane attaccante che oggi vale mediamente poco sotto il profilo del cartellino, dove si ha una grandissima visione, visto che la Lazio si è stoppata da un decennio come produzione di proprio settore giovanile. Purtroppo il nobilissimo settore giovanile della Lazio, bisogna dire la verità fino in fondo, è un decennio poco riconoscibile e anche poco decoroso per quanto riguarda la storia di quel settore giovanile. Devi andare a vedere uno Martinelli, ecco, le faccio un nome, Martinelli dell'Arsenal, che era un giocatore che si vedeva, è stato pagato 6 milioni, cioè aveva 17 anni, e uno dice ma come si fa a spendere, ecco Martinelli, chi l'ha visto ha avuto quella visione.
Giusto.
Di un giocatore giovane che può crescere in modo esponenziale.
Chiarissimo il concetto.
Anche se i giocatori giovani che crescono in modo esponenziale, io dico che costano parecchio, ecco, bisogna vedere anche se la Lazio è orientata a spendere parecchio su un giovane di grande futuro.
Ce l'hai un nome vero però, Angelo, oggi? Oggi
perché... nel nostro panorama calcio italiano è difficilissimo, non abbiamo dato spazio a nessuno. Si poteva pensare che i Pinamonti e Scamacca avessero secondo me un altro percorso, secondo me ci siamo arenati lì per quanto riguarda quelle previsioni. Difficile, perché qua c'è da fare un'analisi più profonda fra il pallone che si gioca in Italia e il sistema calcio italiano. Il pallone che si gioca in Italia è, se dà dei responsi anche un po' ambigui, signori, qua ancora Giroud, Ibrahimovic, Caputo, sono dei fattori del campionato, hanno 40 e passa anni, abbia pazienza. Allora uno dice, ma c'è il coraggio di dare spazio? E qualcuno dice, io avrei anche coraggio, non ho materiale. E poi vado a vedere le nazionali italiane anche a livello giovanile, forse hanno anche ragione. Allora qua il grosso interrogativo non del pallone che si gioca d'Italia, ma del sistema calcio italiano è: ma noi abbiamo in mente un metodo per far crescere e formare bene i nostri giovani? Perché l'interrogativo oggi è questo. Ma che è successo ai nostri ragazzi? Cosa è successo ai nostri ragazzi? Tutti col dito a imputarli, io invece imputo le responsabilità sempre verso chi li forma, noi. Loro dicono noi, io dico noi, quindi
sono d'accordissimo. Sogni veramente parola di Angelo. No, guardate, prego, prego, Angelo.
No, mi devo sdoganare, vi saluto.
No, aspetta, Angelo, guarda, ti faccio sdoganare subito. Però ho una curiosità da chiederti, e poi continuiamo con Stefano, perché vi volevo fare questa domanda. Tornando sul Napoli un attimo, su Osimhen, perché io Napoli e Osimhen sono una cosa pazzesca. Vi voglio chiedere una cosa: lui sta a 21 gol in campionato, e mancano 10 partite.
11.
Ecco, può raggiungere secondo voi il record di Higuain? Ha questa possibilità in questo arco di tempo? Proprio prima di salutarci, Angelo, al volo, secondo te ce la può fare?
Sì, può darsi di sì, ma non è quello il fattore. Il fattore è che questo attaccante è diventato una belva, un giaguaro. Non per le reti che fa, ma per la consistenza che mette davanti. Cioè, guardatevi il quarto gol del Napoli. C'è una palla rinviata, è andata a sradicarla dal Torino, che gioca sempre sul duello. L'ha pulita e l'ha rifinita con una forza, che una semplicità, che questo giocatore. E qua bisogna dare ragione a Spalletti, scusate. Cioè, vi ricordate quando l'anno scorso era sempre lì pronto a pungolarlo? Guarda che hai di più. Spalletti, che poi l'allena tutti i giorni, quindi chi meglio di lui poteva annusare queste potenzialità?
Signori,
questo è in una progressione disumana a livello tecnico, atletico. Cioè, questo sembra che raschi al barile, può diventare oggi un attaccante di livello internazionale top. Anzi, il Napoli sicuramente forse si devono fare anche due conti, perché se lì arrivano le proposte indecenti dei club inglesi, non lo so mica come va a finire.
Hai ragione.
Mi sa che lo perdo. Può battere il record di Higuain, se devono stare attenti, secondo me lo perdo. Ma se lo perdono a 100 e passa milioni, questo è un bel perdere, secondo me.
Sì, è vero. Angelo, grazie per essere stato con noi come
sempre.
Ciao
Angelo, un abbraccio.
Stefano, però torno da te su questo discorso, perché guarda, mi ha fatto piacere, se ti ricordi, ne abbiamo parlato ieri, Stefano, questo discorso, questa richiamo al quarto gol del Napoli. Ieri noi abbiamo proprio sottolineato il fatto di fare a sportellate sul 3-0 Osimhen, che aveva già fatto una doppietta, quindi dice, ma perché mi devo andare? Lui va lì, lotta, strappa il pallone e da lì parte. Mi è piaciuta questa sottolineatura che abbiamo fatto anche noi ieri, se ti ricordi, no? Proprio parlando di questo aspetto. Ecco, lo chiedo anche a te: può raggiungere veramente questo record?
Perché no? Ma poi il discorso è che, ha detto bene Angelo, secondo me Osimhen, Marco, non è il giocatore dello scorso anno, degli anni scorsi. Se avessi incontrato prima Spalletti, forse avrebbe fatto quello che non ha fatto in questi primi anni di Napoli, d'Italia. Adesso è un giocatore fortissimo, ha anche una leadership marcata, è cresciuto, al di là dei gol che realizza. È veramente impressionante, quindi bravo Spalletti, secondo me, e bravo lui, che si è messo a disposizione e ha capito che c'erano questi margini di miglioramento. È stato molto intelligente lui a seguire Spalletti, e Spalletti a dirgli che ancora non era un campione. Adesso lo è.
Anche qui la mano di Spalletti, no?
Non c'è dubbio, rispondo anche io alla tua domanda e ti dico che dipende anche un po' dalla Champions, perché per quanto, se devo trovare un difetto a questo meccanismo perfetto, è che Osimhen è uno appunto che non si risparmia mai. Io spero che Spalletti sia lucido nella gestione di questo calciatore, che ogni tanto lo possa far respirare, lo possa preservare, soprattutto se il Napoli dovesse passare il turno contro il Milan e andarsi a giocare la semifinale di Champions League. E tu sei comunque la favorita, sia se passa l'Inter che se passa il Benfica. E non può giocare tutte le partite, no, anche però, da scudettato, Osimhen. No, perché poi diventa un aspetto secondario il campionato se arrivi in semifinale di Champions
League.
Però
lo sai che cos'è, Daniele? Io vedo questo giocatore che, oltre a essere una forza della natura, è proprio atleticamente mostruoso.
Io non sono d'accordo con Daniele.
No, questo. Nemmeno io, perché io credo che questo sia
sul pezzo, Daniele.
Sì, bravo.
Lo so.
Parli più, oppure se non parli più, oppure se non devi stare sempre sul pezzo.
Stefano, io sono un pavido. Pavido di natura. Quindi ogni scatto per me è un dramma,
no,
potenzialmente.
Però io vi dico che secondo me qui stiamo parlando di, oltre ad essere tecnicamente, di un atleta mostruoso.
Sì, su questo,
cioè,
non c'è
secondo
dubbio.
Allora, a parte che ti devo dire una cosa, Stefano, lui è in questo momento l'immagine del Napoli, perché è facile, noi adesso parliamo sempre di Kvaratskhelia, per carità, i meriti gliene, però quel tratto di partita dove lui va a strappare quel pallone e va a fare a sportellate lì sul 3-0, lui è l'immagine del Napoli che vuole raggiungere qualcosa.
È vero.
Cioè è l'uomo che sta trascinando il Napoli in campo.
È Totò, scusa, permettimi questa cosa, però Totò non sarebbe stato forse grandissimo senza Peppino De Filippo, quindi...
Esatto. No, infatti io stavo dicendo...
E Peppino.
Sì, no, per carità.
Adesso ho fatto una battuta, perché almeno per un po', però no. Per far capire un po' che nelle coppie, è vero, sono d'accordo.
E poi aggiungiamo
lui
che...
è il protagonista assoluto, dai, della scena.
Esatto, ma anche quando hai visto lui si butta su ogni pallone, cioè ci va sempre, non ha paura di niente. Perché se c'è una palla alta lui si butta, cioè sale, vola, cioè proprio è una cosa mostruosa.
Allora, io sottoscrivo
perché tu c'hai paura,
quello
capito,
che avete
però,
detto,
Daniele,
ma quando Osimhen segna e gli rimane la mano sotto, il Maradona si è ammutolito.
Ho capito.
Ora
però...
ti dico, succede la stessa cosa con il Napoli che ha già vinto lo scudetto, che si deve giocare la semifinale di ritorno della Champions League dopo che ha fatto 0-0
la
mandata,
e deve rinunciare
a Osimhen.
Ma perché devi mettere l'ansia a chi ci ascolta adesso?
Ma io non gliela metto l'ansia, io non voglio trovarmi nella posizione di dover dire ve l'avevo detto, soltanto questo.
Quelli a Napoli hanno spento la radio.
Secondo me sì. Allora, ci arrivano messaggi, mi fa sempre piacere, al 331 8200 213. Allora, c'è chi dice: a noi manca un vice Immobile, ma che ormai, vista l'età, possa fare il co-titolare, soprattutto due mezzali di ritmo in stile Frattesi Cop Myers, che possono sostituire giocatori inadatti al gioco di Sarri come Milinkovic e Luis Alberto. Ma sono veramente così inadatti?
Beh, io Luis Alberto, che ho visto nelle ultime giornate, parlare di essere inadatto per il gioco di Luis di Sarri, anzi forse Luis Alberto oggi è il calciatore,
ha lavorato tanto invece sotto questo
perfetto
aspetto.
Perfetto per il gioco di Sarri.
A me sembra che sia cresciuto anche lui, Stefano, che si sia
molto
messo anche a disposizione. Beh, no,
secondo me è stato dopo la sosta è stato il giocatore più incisivo della Lazio, non stiamo scherzando.
Sono d'accordo.
Poi se ci si può divertire, prima hai fatto cosa potrebbe servire alla Lazio, tanti giocatori, allora uno può scegliere la mediana, però insomma poi i soldi, bisogna degli investimenti,
certo.
Potresti mandare per esempio il vice Immobile, potrebbe essere un Petagna, Bogà che non trova spazio a Bergamo, l'Atalanta è un giocatore perfetto per Sarri, Laurentier costa troppo, cioè ci sono delle situazioni, Lopez, Maxine Lopez là secondo me del Sassuolo, non so quanto costi, ma sono quelli i giocatori da
quella
tardi,
è una bottega cara, quella è una bottega cara,
lo so.
Sì, però, però sono pure bravi a trovarli, questi, poi bisogna dire,
per carità, anche l'Udinese ha tirato fuori dei calciatori importanti, ragazzi. Samardžić è un giocatore che secondo me ancora non abbiamo capito quanto potrebbe essere
forte. Abbiamo capito,
eh?
Che balla a prendere adesso.
Io parlo di quanto sono stati bravi alcuni club nell'andare
Spalletti c'ha l'occhio lungo, lo vuole, sì. Va bene ragazzi, ci fermiamo un attimo perché poi apriamo un altro capitolo al rientro, e sempre con Stefano Impallomeni si aggiungeranno altri due ospiti. State con noi perché abbiamo appena cominciato. A tra poco.